Liceo Salesiano Valsalice e Radio Valsoner presentano La Divina Radio Commedia. 18 canti della Divina Commedia a cura degli studenti del triennio. Nella puntata di oggi.
I tre arrivano nella vallata dei principi verso sera, al tramonto. Tra il primo canto e questo, infatti, è passata una giornata intera. Anche per questo motivo, il purgatorio è definito come cantica del tempo. I due poeti, accompagnati da Sordello, scendono nella valle protetta dalle sentinelle celesti, detta Valletta dei Principi. Si tratta di un luogo che fa parte dell'antipurgatorio, dove sono ospitate le anime dei principi negligenti, tra i quali Corrado Malaspina e Nino Visconti. Queste sono le anime di chi in vita ha abusato del proprio potere, credendosi onnipotente, senza capire che l'unico modo per salvarsi è l'umiltà. Ora le anime dei principi devono attendere qui, prima di poter iniziare la loro espiazione. Nel canto, la Valletta dei Principi è presentata come un bellissimo luogo, dove l'erba è verdeggiante e piena di fiori, e si può definire come una sorta di topos del locus amenus. In questo luogo, quasi fantastico, gli spiriti sono seduti su un prato e intonano il Salve Regina.
È stato multato. morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere, na 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 na.
La Divina Radiocommedia. Dentro il canto.
Il tema dominante del canto ottavo è il tema dell'esilio, che da una parte intitola il canto stesso e dall'altra conferisce a quest'ultimo una singolare unità poetica, che da una parte si esprime con un tono di contenuta malinconia e dall'altro con un tono di religiosa speranza che impronta soprattutto i primi versi della narrazione. Tutto comincia all'alba della Domenica di Pasqua e qui vi è un personaggio, ovvero Sordello, a guida dei principi negligenti, che saranno i veri e propri protagonisti di questo canto. La prima sequenza si apre con questo attacco. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e rintenerisce il core. Lo di candetto i dolci amici addio. E che lo nuovo pellegrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si more. Questo attacco canta la nostalgia che sorprende all'ora del tramonto chi ha lasciato la propria patria, ed è da un punto di vista retorico una perifrasi di tempo che segna l'inizio della notte. Si tratta appunto di un tempo in cui le anime raccolte nella valle si uniscono in preghiera e guardano al cielo come un luogo della loro speranza. In questi primi versi è evidente il tema del duplice esilio di cui il poema si fa voce ed è contemporaneamente sia quello storico del personaggio Dante, che è lontano dalla sua città, ovvero Firenze, sia quello spirituale, che coinvolge sia Dante che l'uomo in generale, ed è l'esilio dell'anima dalla sua patria, ovvero il cielo, alla quale non invano si tende con una speranza che non sarà delusa. Tutti gli spiriti riuniti infatti sono anch'essi degli esuli, che condividono lo stesso dolore e la stessa malinconia che prova Dante in quel momento, e proprio in occasione di questa raccolta in preghiera una delle anime si alza e chiede silenzio pronunciando una preghiera di compieta, chiedere a Dio protezione contro le tentazioni notturne. La notte infatti rappresentava la mancanza di coscienza. Si tratta comunque di una preghiera dolce che indica appunto la caratteristica principale della cantica del Purgatorio, ovvero la speranza. La prima sequenza termina con una sorta di anticipazione dicendo: aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Qui Dante, con questo gioco di parole tra vero e velo, esorta il suo lettore a fare attenzione alla scena da lui raffigurata, perché sotto il velo allegorico della lettera si nasconde un vero importante. La narrazione continua con l'apparizione in risposta alla preghiera di due personaggi celesti, ovvero due angeli con vesti e ali verdi di color speranza, che hanno in mano delle spade infuocate. Essi rimandano alla tentazione dell'Eden e al ricordo del cherubino biblico posto a guardia del paradiso terrestre. Però hanno una funzione opposta al loro modello, infatti il primo cherubino cacciò gli uomini dall'Eden perché non vi tornassero. I secondi invece cacciano il serpente, che si vedrà nelle sequenze successive, perché gli uomini restino al sicuro all'interno di questa valle.
Nell'ultimo verso della prima sequenza ritorna poi il rapporto padre-figlio tra Dante e Virgilio, in cui Dante, in risposta a questa apparizione, si stringe alla ragione, ovvero a Virgilio, che allo stesso tempo rappresenta la virtus, ovvero la forza e la potenza della grazia di Dio.
A questo punto inizia la seconda sequenza del canto, che è l'incontro con Nino Visconti, e va dai versi 43 al verso 84. Inizia con Sordello che invita i due poeti a scendere nella valletta tra le ombre dei principi per parlare con loro, cosa che le anime gradiranno molto. I tre scendono di appena tre passi e Dante, appena giunge alla valle, si accorge di un'anima, uno spirito, che lo sta osservando attentamente, quasi come se volesse riconoscerlo. È quasi buio, ma nonostante ciò Dante riesce comunque a riconoscere la persona che lo fissa. Si tratta cioè del giudice Nino Visconti, che gli si avvicina, e il poeta è molto felice di vederlo tra le anime salve. Inizialmente i due si salutano con affetto, e poi Visconti chiede a Dante quando si è giunto sulla spiaggia del Purgatorio. Il poeta gli risponde di essere arrivato lì attraverso l'inferno e di essere ancora vivo, poiché compie questo viaggio per ottenere la salvezza. A questa affermazione di Dante sia Sordello sia Nino Visconti si stupiscono, e tanto che Nino chiama Corrado Malaspina per mostrargli ciò che la grazia divina ha concesso. Infine Visconti si rivolge a Dante e lo prega di dire alla figlia Giovanna, quando tornerà sulla terraferma, di pregare per la sua anima.
Dopo l'incontro con Nino Visconti, la terza sequenza si apre con tre terzine. Queste tre terzine sono come un breve intervallo nel racconto, nel quale lo sguardo di Dante si rivolge al cielo, interrompendo così la dolorosa tensione suscitata dalle parole di Nino Visconti, alle quali Dante non dà risposta. «E il duca mio, figliuol, che lassù guarde?» «E io a lui, a quelle tre facelle di che il polo di qua tutto quanto arde». Qui avviene un dialogo fra Virgilio e Dante, nel quale la guida chiede a Dante cosa sta guardando nel cielo, e egli gli risponde che sta guardando quelle tre facelle, quelle tre stelle, che illuminano tutto il polo antartico. Quelle tre facelle rappresenta l'allegoria delle tre virtù teologali che si vedono nel purgatorio, che sono fede, speranza e carità, che risultano impossibili senza la grazia. Mentre Virgilio e Dante parlano delle stelle, Sordello prende a suo fianco Dante. «Vedi là il nostro avversario!» e drizzò il dito perché la guardasse. Sordello indica a Dante il loro avversario, che in questo caso è il demonio. Infatti il nostro avversario è il termine biblico e liturgico per indicare il demonio. «Da quella parte onde non ha riparo la picciola vallea era una biscia». Significa letteralmente che la biscia passa nella parte della valle che non ha riparo. Allegoricamente questo significa che il demonio tenta sempre l'uomo nella sua parte più debole. «Tra l'erba fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa e il dosso, leccando come bestia che si liscia». In questi versi è presente una allitterazione dell'S dovuta proprio da Dante per quasi riprodurre il suono del serpente. La terza sequenza finisce con l'arrivo dei angeli che rapidamente cacciano il serpente.
Per tutta la durata dell'attacco un'anima stava fissando Dante senza distogliere lo sguardo da lui. Si tratta dell'anima che era vicina a Nino Visconti, che era stata chiamata per nome da quest'ultimo. L'anima, dopo aver fissato a lungo Dante, gli augura di poter arrivare in cima alla montagna del Purgatorio e poi chiede notizie della Val di Magra, dove lui un tempo fu uomo molto potente. Poi si presenta come Corrado Malaspina, ma specifica che non è Corrado Malaspina il vecchio, bensì un suo discendente. Dante risponde di non essere mai stato in quei luoghi, ma di aver sentito parlare della casata di Malaspina in tutta Europa e afferma che essa si distingue per la sua liberalità, per la sua prudezza e per essere ancora l'unica a camminare sulla retta via, mentre tutto il mondo ha intrapreso un cammino malvagio. Dopo queste parole, Corrado esorta Dante ad andarsene, a riprendere il suo cammino. E gli dice che entro 7 anni questa sua gentile e cortese opinione sulla sua casata troverà conferma nei fatti. Questa breve profezia chiude il canto che si era aperto sul tema nostalgico della lontananza dalla patria.
La Divina Radio Commedia. I versi immortali.
L'uno a Virgilio e l'altro a un si volse, che sedea lì, gridando: «Su, Corrado, vieni a veder che Dio per grazia volse!» La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, versi da 64 a 66. Gli occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, pur là, dove le stelle son più tarde, sì come rota più presso allo stelo. La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, versi dall'85 all'87. Da quella parte, onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual de dadeva al cibo amaro. La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, versi dal 97 al 99.
Era già l'ora che volge il disio ai navicanti, e intenerisce il core, l'udì ch'han detto ai dolci amici addio, e che lo novo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che pai al giorno pianger che si more. La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, i versi dall'1 al 6. Ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio d'altro non calme. La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, versi dal 10 al 12. Te luci sante, sì devotamente le uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. La Divina Commedia, canto ottavo del Purgatorio, versi dal 13 al 15.
Tra l'erba e il fior venia la malastriscia, volgendo ad or la testa e il dosso leccando come bestia che si liscia. Io non vidi e però dicer non posso come mosser gli astor celestiali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso, sentendo fender l'aere alle verdi ali, fuggì il serpente e gli angeli dier volta, suso alle poste rivolando iguali. La Divina Commedia, Purgatorio, canto ottavo, versi dal 100 al 108. Fui chiamato Corrado Malaspina, non son l'antico, ma di lui discesi. A miei portai l'amor che qui raffina. La Divina Commedia, Purgatorio, canto ottavo, versi dal 118 al 120. Ed elli, ora va, che il sol non si ricorca 7 volte nel letto, che il montone con tutti e 4 i piè cuopre e inforca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone, se corso di giudicio non s'arresta. La Divina Commedia, Purgatorio, canto ottavo, versi dal 133 al 139.
La Divina Radiocommedia. Curiosando nel canto.
Bene, ora andremo a parlare di alcune curiosità che noi abbiamo trovato riguardanti appunto questo canto ottavo. Bene, ne abbiamo trovate diverse e di vario tipo. Infatti, come andrete a sentire, spaziano in vari campi. Infatti alcune riguardano il campo della religione, altre il campo storico e perfino il campo artistico e il campo scientifico.
Dunque partiamo dalla prima curiosità. Quando Dante nel verso 28 del canto ottavo parla degli angeli, descrive le loro vesti e le loro ali dicendo che hanno un colore verde. È risaputo che il verde è il colore della speranza, ma in questo canto assume un significato particolare. Questo colore è concreto, reale ed ha una sfumatura terrena. Difatti viene paragonato con le piccole foglie appena nate, che sono di un verde particolare, molto acceso. Dante deve aver scelto questo colore proprio perché era la speranza che voleva trasmettere a queste anime che si stanno purificando nel purgatorio attraverso ad un cammino.
All'interno del canto viene fatto riferimento alle tre stelle, che sono fede, speranza e carità. Esse sono allegoria delle tre virtù teologali, che sono proprie del cristianesimo e diffuse da Dio per grazia. Queste stelle sono diverse da quelle che venivano nominate nel primo canto, che erano le quattro virtù cardinali, ossia prudenza, giustizia, temperanza e fortezza. Ad entrambe le tipologie di stelle è però da attribuire una realtà astronomica, infatti si tratterebbe di tre stelle delle costellazioni australi dell'Eridano e della Nave, che splendono la sera vicino al polo nella stagione primaverile.
Come ormai sappiamo, Dante odia Bonifacio VIII poiché rappresenta l'emblema della corruzione della Chiesa e gli ha addirittura riservato un posto all'inferno. Però anche in questo canto trova un modo per attaccarlo. Infatti, con il tema del potere, mette in contrapposizione il potere usato bene, ovvero quello di Malaspina, e quello usato male, ovvero quello di Bonifacio VIII. E in particolare Bonifacio VIII viene citato nel verso 131, che dice: perché il caporeo il mondo torca, cioè il caporeo, il capo malvagio che distorce il mondo.
Ella giunse levando le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Nel verso 11 troviamo l'espressione verso l'oriente. Infatti era un'espressione usata dagli antichi cristiani con un preciso significato mistico, perché guardando verso il sole e verso il suo oriente è materia da ricordarsi e contemplare a quello sole celestiale che vive in eterno. Nonostante durante il 300 si stesse andando a perdere quest'usanza, la possiamo ancora trovare nelle chiese di Pietro del Buti, per il quale è bene seguire l'antica consuetudine, ma non necessario. Imperò che Dio è in ogni luogo.
Quindi queste sono le principali curiosità che ci hanno particolarmente interessato del canto ottavo. E per ricapitolarle sono innanzitutto il verde che Dante utilizza per indicare la speranza, poi le stelle che sono diverse da quelle del primo canto, il profondo odio verso Bonifacio VIII da parte di Dante, che quindi trova un modo per attaccarlo anche in questo canto, e il tema dell'Oriente.
Siamo giunti al gran finale, per cui è il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Balsonair vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radiocommedia.
Nel canto ottavo,
canto dell'esilio,
dove la speranza e la malinconia sembrano unirsi in un'unica voce, abbiamo incontrato le anime di Nino Visconti e Corrado Malaspina, insieme a creature spaventose,
il serpente tentatore,
e a creature divine,
gli angeli.
E ammirando il cielo stellato, come fece Dante, vi lasciamo e vi salutiamo con l'isola che non c'è di Edoardo Bennato.
Ma ricordatevi che la Radio Commedia la trovi solo su Bassonel.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Che non c'è, non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Balsonair vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui alla Divina Radio Commedia.